Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Iniziamo il programma di questa mattina facendo il punto sulla situazione politica australiana e per farlo diamo il benvenuto al commentatore di politica federale Paul Scutti. Buongiorno Paul.
Buongiorno Maurizio e un buongiorno agli ascoltatori.
Allora, Paul, iniziamo dalle elezioni in Western Australia. Mark McGowan è stato rieletto Premier del Western Australia con una vittoria schiacciante per il partito laburista. Innanzitutto riepiloghiamo come è andato il voto.
Sì, sono state rispettate le previsioni della vigilia, i laburisti hanno conquistato una maggioranza bulgara, le ultime stime indicano che il partito del Premier potrà contare su 52 deputati contro appena 3 per i liberali e 4 dei nazionali, quindi numeri straordinari per i laburisti che hanno visto i loro consensi aumentare di quasi il 17% per raggiungere il 59%, mentre i liberali hanno perso 10 punti e hanno raggranellato appena il 21% dei voti. E questa batosta elettorale, come hai detto tu in apertura, è costata il posto anche al leader liberale Zach Kirkup, che ha perso il suo seggio, e il prossimo leader dell'opposizione dovrà adesso giungere dalle file dei nazionali. Anche questo, si tratta di un caso straordinario, visto che i nazionali hanno più seggi in Parlamento dei liberali. E la popolarità di McGowan, che è prossima al 90% grazie alla gestione della pandemia, non è mai stata in discussione e questo risultato era atteso, però di certo non a questi livelli. Tra i liberali è cominciata la resa dei conti e in molti adesso puntano il dito contro alcune scelte fatte dall'ormai l'ex leader, in particolare per quanto riguarda le politiche energetiche, sulla decisione un po' bizzarra di aver dichiarato pubblicamente già prima del voto che i liberali non avevano chance di vincere.
Infatti ricordiamo anche che il 34enne Doug Kirkup aveva assunto la guida del partito liberale del Western Australia da sole 16 settimane e per lui è stata una sconfitta particolarmente cocente, anche se appunto come dicevi era prevista. Ma ha mai avuto delle reali possibilità?
No, non le ha mai avute Maurizio, e ovviamente era stato mandato avanti in un atto di, se si vuole, di disperazione. Anche le politiche annunciate durante la campagna elettorale erano per cercare di smuovere le acque, cercare di spostare il partito più sull'asse dei laburisti, ma nulla ha funzionato, perché ovviamente quando ti ritrovi con un premier che ha una popolarità come quella di McGowan c'era ben poco da fare. Il fatto che comunque i laburisti abbiano vinto con una maggioranza del genere non significa che adesso avranno campo aperto. Infatti il Premier ha cercato di rassicurare chi teme la mancanza di controlli sul governo, e McGowan ha assicurato che il suo comunque sarà un governo centrista. E anche un altro punto interessante, il Premier ha anche esortato il partito laburista federale a seguire la stessa linea di moderazione politica.
E a proposito di Anthony Albanese, il partito laburista federale, ascoltiamo un estratto di un suo commento ai microfoni di Sky News.
The fact that you have a branch of the Liberal Party essentially wiped off the map shows that they are going to struggle to run an effective campaign. Certainly their campaign in the state election was disastrous, and it'll be the same people who are running campaigns on the ground.
Queste erano le parole del leader dell'opposizione federale Anthony Albanese, secondo cui una parte del partito liberale è stata eliminata sulla mappa dell'Australia. Paul, ti volevo chiedere quali saranno quindi le ripercussioni di queste elezioni sulla politica federale?
Beh, come tradizione c'è sempre una certa differenza tra politica statale e federale. Questo è quello che Morrison ha cercato di sottolineare nei suoi commenti. Ha parlato di elezioni che sono state determinate dalle questioni interne al Western Australia. Però quello che dice Albanese è importante, perché avrà ripercussioni importanti per il governo federale, per il semplice fatto che alle prossime elezioni i liberali avranno meno gente sul campo a cui potersi affidare, sia dal punto di vista organizzativo e sia soprattutto per quanto riguarda la raccolta di fondi. Avere solamente 3 deputati statali significa che non ci saranno tante occasioni per organizzare manifestazioni per la raccolta di donazioni. E senza dimenticare inoltre che per i liberali a livello federale la situazione era già difficile in Western Australia, perché sia Christian Porter che Linda Reynolds sono entrambi del Western Australia, e anche loro, anche la loro politica, la loro carriera politica è decisamente a rischio.
Ricordiamo che stiamo parlando con Paul Scutti, commentatore di politica australiana, e Paul, giriamo pagine, parliamo di March for Justice, che è questo movimento nato a seguito delle accuse di Brittany Higgins e ispirate anche all'australiana dell'anno Grace Tamer. La prima marcia del movimento si è tenuta ieri a Perth, manifestazioni analoghe sono previste in altre 36 città australiane. Ti volevo chiedere che cosa simboleggia questo movimento nella società contemporanea?
Beh, questo movimento chiaramente è nato, come hai detto tu, dagli scandali che si sono appena registrati nelle ultime settimane a livello politico, e dal punto di vista pratico quello che il movimento chiede è molto semplice, è molto netto, e cioè l'implementazione di tutte e 55 le raccomandazioni che la Commissione contro le discriminazioni ha preparato già da un anno e che il governo finora non ha adottato. Si tratta di raccomandazioni che vanno a intaccare soprattutto il modo in cui le molestie sessuali si verificano sul posto di lavoro, e quindi raccomandazioni per evitare che questi eventi si verificano. Per quanto riguarda le conseguenze politiche, il primo ministro si è finora rifiutato di partecipare alle manifestazioni, ma ha dato la sua disponibilità a incontrare una delegazione a Canberra. Il governo però sembra non aver ancora ricevuto il messaggio che si sta levando a voce sempre più alta dalla società civile. Infatti, ad esempio, il vice primo ministro Michael McCormack ha fatto sapere di essere troppo impegnato per partecipare alla marcia. E una risposta simile è giunta anche dalla ministra per le pari opportunità, Mary Spain, che ha chiesto agli organizzatori di inviare via email la petizione che intendono raccogliere. Quindi il governo sembra che debba ancora sicuramente fare passi avanti per quanto riguarda la gestione di una questione delicata, e che questione delicata che sta cominciando ad avere le prime conseguenze anche per quanto riguarda la popolarità. Infatti proprio in queste ore sono stati pubblicati gli ultimi sondaggi di News Poll, e si tratta del peggiore risultato per il governo dagli incendi del 2019. La coalizione infatti ha il 48% dei consensi contro il 52% dei laburisti. Morrison resta in ampio vantaggio su Albanese per quanto riguarda in quanto a capo di governo preferito, però il primo ministro ha comunque perso 5 punti, mentre il leader dell'opposizione ne ha guadagnati 4. La coalizione quindi deve reagire sicuramente rapidamente per cercare di frenare questa caduta, e soprattutto per non perdere l'elettorato femminile. Questo è il grosso rischio per il primo ministro.
Paul, un'ultima domanda velocissima. Torniamo sulla situazione Covid in Australia. Dopo 55 giorni senza alcun caso di contagio a livello comunitario, torna l'allerta in New South Wales, mentre settimana scorsa l'allarme è invece scattato a Brisbane. Ci puoi fare una brevissima panoramica sulla situazione?
Sì, quindi c'è un po' di allarme sia in questi due stati. In New South Wales finora sono 130 le persone tra i contatti più stretti di questa persona che è stata contagiata, e questi 130 contatti si trovano adesso in isolamento. In Queensland anche si lavora al tracciamento dei casi, dopo che un medico del Princess Alexandra Hospital è risultato positivo, in questo caso alla variante britannica del virus, quindi per questo motivo c'è particolare preoccupazione, perché questa variante è più contagiosa. E 200 quasi 240 persone si trovano adesso in auto-isolamento. A livello di vaccinazioni sono circa 160.000 le persone che hanno ricevuto almeno una dose, incluso il primo ministro, cui ieri è stata somministrata la seconda dose del siero Pfizer. Si tratta comunque di un numero di gran lunga inferiore ai programmi. Il governo aveva annunciato inizialmente di voler vaccinare circa 4 milioni di persone entro i primi di aprile, quindi siamo decisamente ben lontani da quei numeri. Morrison ha puntato il dito contro le forniture limitate dall'estero e si è detto certo che il ritmo delle vaccinazioni aumenterà non appena la produzione in loco arriverà a regime. Però, visti i ritardi accumulati finora, è chiaro che il piano iniziale di vaccinare tutti entro ottobre non è più fattibile. Quindi quello che adesso il governo sta dicendo è che tutti entro ottobre dovrebbero ricevere almeno la prima dose. Vedremo. Intanto il governo federale sta lavorando con Singapore per riaprire i voli tra i due paesi e in questo piano consentirebbe in particolare di facilitare il rientro di circa 40.000 australiani che sono ancora bloccati all'estero. A lavorare su questo progetto il ministro del commercio internazionale Dan Dehan, che ha confermato che sono in corso colloqui con le autorità di Singapore, e anche la Nuova Zelanda potrebbe essere coinvolta, quindi questo potrebbe essere uno sviluppo importante per quanto riguarda gli spostamenti tra Australia e estero.
E allora di questi aggiornamenti sul piano di vaccinazione, così anche dei confini internazionali australiani, parleremo prossimamente. Intanto ringraziamo Paul Scutti per essere stato con noi oggi. Grazie Paul.
Grazie, a risentirci.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.